Le riflessioni iniziate giovedì, che ruotano intorno a quei saggi consigli di Pietro per non essere preda del leone ruggente, diventano un'opportunità non soltanto per valorizzare la vita di un servitore fedele quale Pietro, il quale dall'alto della sua esperienza si preoccupa di rafforzare i credenti destinatari di questa epistola che vivevano momenti di sofferenza veramente indicibili all'interno dell'impero romano, rafforzandoli e sostenendoli, ma diventano anche, diciamo così, un'opportunità per l'attuale generazione di credenti per maturare quel corretto sentimento, quel corretto comportamento, soprattutto inerente a questi ultimi tempi che, come ci ricorda la scrittura, sono sempre tempi non esattamente facili, ma complicati sotto tutti i punti di vista. E quindi queste riflessioni diventano un'opportunità, almeno per me lo è stato, per appunto rendermi conto su che cosa il cristianesimo biblico sia seduto, su che cosa il cristianesimo biblico debba tenere bene, bene a mente. Non parliamo del cristianesimo denominazionale o nominale perché è svuotato di ogni significato scritturale, ma il cristianesimo biblico, se vale, se ha un valore, perché deve prendere atto della necessità di capire, e ogni credente ha bisogno di questa necessità, di capire dove si è seduti. E quindi questi versetti diventano quindi un'opportunità per acquisire quel corretto atteggiamento che la scrittura ci richiede, che dobbiamo assumere, oltre poi ad avere anche l'opportunità attraverso questi versetti e queste riflessioni di poter alimentare, fratelli, un sentimento di gratitudine verso il Signore, sapendo che abbiamo bisogno di ricordare sempre da che cosa Dio ci ha tratti fuori. Perché una delle molle motivazionali per una vita che davvero si spende per il Signore, che desidera onorare il Signore, parte dal presupposto di tenere conto da che cosa Dio ci abbia tratti fuori. E questo deve rimanere a mente e questo diventerà anche un motivo per approfondirlo forse anche questa mattina. Allora venite con me a beneficio anche di quanti non fossero stati presenti giovedì all'incontro e per ulteriormente, ecco, familiarizzare con questi versetti, riprendere prima Pietro, capitolo 5, versetto dai versetti da 5 a 11. Così anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. O l'Iddio di ogni grazia, che ci ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà. Egli stesso vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. A lui sia la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Una serie di consigli che, come abbiamo ricordato giovedì, non sono esattamente facoltativi, ma hanno un contenuto fortemente imperativo, perché l'Apostolo Pietro vuole ricordarci che in realtà la nostra vita spirituale, l'appartenenza a Dio, deve tenere conto del fatto che noi siamo inseriti all'interno di una battaglia, di un combattimento, definendo anche quello che sono i perimetri legati al nostro avversario, che è appunto il diavolo, che viene associato all'immagine di un leone ruggente, quindi non di un agnellino docile che cerca di accarezzarci, ma il leone ruggente, qual è lo scopo e la finalità? È quella di utilizzare le sue belle fauci per divorare quelli che attraverso degli atteggiamenti, dei comportamenti, si espongono su un terreno fertile, facile, per appunto diventare ed essere preda. E allora queste riflessioni, oltre, quindi noi analizzeremo ovviamente, non credo che questa mattina, ma da martedì, analizzando uno ad uno quello che sono questi consigli imperativi, guardandoli anche su quello che sono, di quello che è la sfaccettatura legata al fatto che la mancanza la mancata osservanza di questi consigli a che cosa ci porta incontro, cosa ci farà andare incontro, ma ovviamente il fatto che l'Apostolo Pietro ci presenti la necessità di considerare che in questo combattimento abbiamo un avversario che viene ben definito da parte di Pietro, cioè definito come il diavolo che viene associato al leone ruggente, inevitabilmente, fratelli, deve porci e deve spingerci a riflettere sul significato di cosa significhi, fratelli, confessare il nome del Signore Gesù nella nostra vita. E io credo che non sia mai un esercizio banale ripredicare il messaggio del Vangelo anche all'interno di incontri che possono essere indirizzati verso l'edificazione, verso l'istruzione, perché una delle cose su cui il Signore mi sta portando a maturare nel corso degli anni è di non dare mai per scontato quello che noi affermiamo come salvezza, ma la salvezza è una profondità, un'estensione, un'ampiezza così straordinaria, e credo che anche a dispetto degli anni di conversione che caratterizzano le nostre vite, c'è sempre bisogno di soffermarci e capire da che cosa Dio appunto ci ha tratti fuori e che cosa significhi confessare Gesù quale proprio personale Signore e Salvatore. Soprattutto, fratelli, in tempi in cui l'evangelizzazione, il messaggio evangelistico ha praticamente messo in secondo piano la figura di questa creatura che Pietro segnala come il diavolo, come anche altri appellativi, come vedremo tra poco, come Satana. E ovviamente, fratelli, un Vangelo che nasconda l'azione e la presenza di questo essere, di questa entità spirituale, secondo voi potrà mai fare breccia nei cuori di coloro che l'ascolteranno? Io credo che sia un Vangelo a metà. Spesso nel raccontare, nell'ascoltare le testimonianze che oggi possono essere anche ascoltate tramite dispositivi multimediali che abbiamo, spesso ci concentra la testimonianza sul fatto che Dio debba riempire il vuoto dell'essere umano, e questa è una verità inconfutabile. Ricordando per esempio la mia vita, vi confesso che per tanti anni ho vissuto con questa realtà, e quindi quando poi ho conosciuto il Signore veramente ho sentito che cosa significa una vita piena. E quindi siamo tutti convinti che quando il Signore entra nella vita di una persona, quella vita di una persona viene riempita, gloria a Dio per questo. Però, fratelli e sorelle, guardare soltanto nell'ottica di un Dio che riempia la vita di una persona, per quanto sia assolutamente supportata dalla scrittura e dalle nostre esperienze, credo che non debba mai far dimenticare la necessità nella predicazione del Vangelo che il bisogno dell'uomo sia quello prima di tutto di rendersi conto che per natura si trovi soggiogato ad una potestà di una creatura, di un'entità spirituale che la Bibbia definisce in molteplici modi, ma essenzialmente con due modi: Satana e il diavolo. La Bibbia non ci parla, certifica l'esistenza di questa creatura fin dalle prime pagine, come sappiamo. Non si preoccupa di definire quello che sono la storicità di questa creatura in termini di quello che è successo nel mondo trascendentale, nei rapporti con il creatore per eccellenza che è Dio, ma quello che a noi interessa è che la scrittura certifica l'esistenza di questa e la sua capacità, la sua autorità e soprattutto il suo dominio che scorre lungo tutto il mondo planetario. Questo è un fattore decisivo. E quindi quando una persona, fratelli, riesce a concepire e a comprendere la situazione in cui si trova, la prima notizia che il Vangelo presenta è il fatto che questa notizia presenta il fatto che l'intera umanità si trovi soggiogata sotto la potestà di questa autorità e di questa creatura, di questo essere spirituale. E quindi il messaggio del Vangelo deve avere sempre come focus, come obiettivo, non tanto la soddisfazione dei bisogni dell'uomo in termini materiali, in termini anche morali, ma la comprensione del fatto che lui ha bisogno di essere strappato dalla soggezione di questa potestà. Ecco per cui, fratelli, si può chiamare avversario, e Pietro fa riferimento al concetto di avversario, perché presuppone che cosa? Presuppone che è successo nella vita dei destinatari di questa epistola qualcosa che ha prodotto un cambiamento della loro posizione. Perché per natura, fratelli, Satana non è l'avversario dell'uomo, per natura, fratelli, è il padrone, il tiranno che soggioga e assoggetta l'intera umanità. Ecco per cui allora l'Apostolo Paolo, fratelli, quando racconta la sua testimonianza di fronte a un governatore come Erode Agrippa e racconta il modo con cui il Signore Gesù gli si sia rivelato in una particolare maniera, affidandogli un incarico speciale, esclusivo e straordinario, qual è il punto sul quale si concentra? Qual è il punto sul quale evidenzia il contenuto di questo ministero? Non andare per il mondo semplicemente a fare un po' di proselitismo. Non andare per il mondo semplicemente per poter dire vabbè, abbiamo aperto delle locali dove riempiamo delle persone. Ma la finalità di Paolo, che racconta a quest'uomo in autorità, è specificatamente legata ad una finalità ben specifica. Venite con me in Atti capitolo 26. Capire che il diavolo è il nostro avversario significa comprendere e partire da un presupposto, cioè che Dio ha dovuto compiere un'opera straordinaria e che la nostra stessa predicazione del Vangelo ha un obiettivo chiaro, che spesso, ripeto, fratelli, forse anche inconsapevolmente dimentichiamo. Atti capitolo 26. Racconta quindi il modo con cui Gesù gli sia stato rivelato e ad un certo punto gli sia apparso, e quindi ad un certo punto dice, versetto 18, io ti mando, versetto 17, liberandoti da questo popolo e dalle nazioni alle quali io ti mando, dice Gesù a Paolo, per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce. Guardate adesso, fratelli, dal potere di Satana a Dio, e ricevono per la fede in me il perdono dei peccati, la loro parte di eredità tra i santificati. Allora il messaggio del Vangelo è un messaggio che ha una finalità. La potenza non risiede negli uomini, perché nessun uomo ha la capacità di poter strappare un'anima dalla potestà di Satana e trasportarla a Dio. Ma noi siamo depositari e siamo trasmettitori di un messaggio dal contenuto esplosivo. Un messaggio che, se viene predicato correttamente e fedelmente, deve raggiungere un obiettivo, rispetto ovviamente a un cuore che si rende disponibile in questo senso. Trasportare un'anima dalla potestà di Satana al potere di Dio. E in effetti, quando noi celebriamo l'opera di Cristo, fratelli, noi stiamo celebrando l'opera suprema del Figlio di Dio, il quale è intervenuto prendendo carne e sangue affinché potesse operare uno strumento di liberazione, distruggendo che cosa, fratelli? Le opere del diavolo. Mai dimenticare questo punto, fratelli, perché potremo comprendere la serietà dei saggi consigli di Pietro quando noi ricorderemo nelle nostre menti l'elevato alto prezzo pagato dal Signore Gesù affinché attraverso la sua morte lui potesse non diminuire ma distruggere le opere del diavolo. Venite ancora con me in Prima Giovanni capitolo 3. Capire dove siamo seduti è il primo step, la prima tappa per valorizzare i consigli saggi di Pietro. Ma se non partiamo da questo presupposto, questi consigli li potremo considerare come facoltativi, come generici, ma poco aderenti a quello che è la sfida che ogni credente, rigenerato dalla grazia, è chiamato a fare. Prima Giovanni capitolo 3, versetto da 8 a 10. Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin da principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccato, perché è nato da Dio. Guardate adesso. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Sono versetti solenni, forse anche letti nel corso della nostra storia, ma fratelli, io vi confesso che ogni qual volta mi soffermo su questi versetti, non posso fare altro che davvero adorare il Signore per riconoscendo l'elevato valore della sua opera. E qui ci parla di un intervento sovrannaturale compiuto dal Figlio di Dio, il quale, e soltanto lui poteva compierlo, è intervenuto per distruggere le opere del diavolo. Qual è una delle opere del diavolo più comuni attraverso cui manifesta la sua signoria? Quello che ci ricorda l'autore nell'Epistola agli Ebrei, a capitolo 2, quando ci ricorda che Gesù ha preso carne e sangue per distruggere colui che aveva l'impero sulla morte, il diavolo, e per liberare dalla schiavitù del timore della morte tutti coloro che gli erano assoggettati. E allora comprendiamo, fratelli, che ciò che Dio ha dovuto compiere, e abbiamo ricordato questa mattina, ma ciò che è dovuto accadere nella vita di una persona veramente rigenerata dalla grazia di Dio, è un intervento soprannaturale dove quell'uomo e quella donna, nel confessare Gesù quale proprio personale salvatore in maniera sincera, non apprezza semplicemente, mettendo molte virgolette, il fatto che Gesù riempia semplicemente la sua vita, e questo è un valore inconfutabile, ma il fatto che prima di tutto ha dovuto sperimentare un trasporto, una rottura da quello che è la potestà e l'assoggettamento di un tiranno che non era in quel momento il proprio avversario. Almeno, anzi, noi che cosa ci ricorda l'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Efesini? Che noi seguivamo per natura l'andazzo del principe delle potestà dell'aria. Noi eravamo talmente accecati da vedere che quel tiranno come un principe da seguire con tutta la nostra dedizione. Ma quando poi succede qualcosa dalla vita di questa persona, quando ci si arrende al messaggio del Vangelo, ecco che Dio permette a quella persona di inserirsi all'interno di una nuova genealogia umana. Figli di Dio. Questa espressione che ovviamente, fratelli, nel contesto ebraico assume un connotato importante, perché nell'Antico Testamento già questa definizione viene richiamata più volte, però in altri tipi di contesti, ma che nel Nuovo Testamento, a seguito del nuovo patto che il Signor Gesù ha ratificato con il suo sangue, adesso ha un valore completamente diverso. Significa che per adozione noi siamo diventati figli di Dio, perché Dio ha rotto quello che per natura ci rendeva invece che cosa? Figli del diavolo. Gloria a Dio per questo. Questo è il messaggio del Vangelo. Qualunque messaggio del Vangelo che dimentichi la presenza e l'appartenenza ontologica legata per natura alla sfera di questa creatura, di questo essere, di questa entità spirituale, rischia di essere un Vangelo predicato a metà. Ma noi vogliamo essere sempre più coscienti di questo, sapere apprezzare, valorizzare quest'opera, riconoscendo che con le nostre forze non saremmo mai stati in grado di poter rompere le catene, di poter rompere questa posizione, e di sapere, fratelli, che oggi in qualità di nuovi nati, di figli di Dio, siamo appartenenti alle schiere dell'Iddio vivente. E in automatica che cosa succede, fratelli? Succede, fratelli, che noi ci poniamo nei confronti di Satana e del diavolo in antagonismo. Allora confessare Gesù, fratelli, è qualcosa di profondo. Non potremo mai abituarci all'idea, vero? Pensare da che cosa il Signore ci ha tratti fuori e prendere forza da questo ci permetterà allora di guardare questi consigli di Pietro con una visione completamente diversa, che non vengono visti nel suo aspetto facoltativo oppure opzionale, negozionale, ma come dei consigli da abbracciare con tutto se stessi, sapendo che quando li abbracciamo con tutto noi stessi, noi siamo all'interno di quel recinto e ci permette davvero di godere quella pace che è stato ricordato anche questa mattina. La Bibbia, ripeto, non certifica l'esistenza di questa entità spirituale e ci ricorda, fratelli, che Satana, il diavolo, resta un'autorità, però resta una creatura. Quindi significa che non è onnipresente, non è onnisciente e non è onnipotente. E sappiamo che per governare tutto il mondo, per governare, c'è bisogno non semplicemente che una persona resti presente fisso in un luogo, ma c'è bisogno di un'ottima capacità manageriale, c'è bisogno di un'ottima organizzazione, c'è bisogno di un'ottima capacità decisionale, c'è bisogno di un'ottima organizzazione, appunto, che permetta, fratelli, di poter coprire tutti gli spazi presenti in questo mondo. D'altronde Giovanni ci ricorda sempre nel capitolo 5 della sua prima epistola che tutto il mondo, fratelli, giace sotto la potestà del maligno. E per grazia di Dio noi godiamo dei momenti di gioia, di felicità, è vero? Momenti in cui possiamo vivere con una certa rilassatezza la vita, momenti nei quali possiamo godere di una certa, diciamo così, situazione di serenità. Però non dovremmo mai dimenticarci in che tipo di combattimento siamo chiamati ad affrontare. Ed è vero che giace sotto la potestà del maligno e sappiamo, fratelli, che la capacità che questa autorità ha è una capacità di riuscire a produrre degli effetti devastanti a livello planetario. Ricordiamo che è un'autorità, quindi Dio, all'interno della sua scrittura, lo Spirito Santo ci ricorda che noi non siamo chiamati ad ingiuriare questa autorità. Attenzione, è vero? Non siamo chiamati a compiere atti per insolentire questa autorità e non siamo chiamati, fratelli, a combattere attivamente nei confronti suoi. Venite con me in Giuda, mi viene in mente il passaggio, giusto per avere maggiore contezza di quello che stiamo dicendo, quando Giuda ci ricorda che nelle sfere celesti, nelle sfere spirituali celesti, accadde qualcosa che vide coinvolto un'autorità nelle schiere dell'Iddio vivente contro Satana. Questa entità appartenente alle schiere dell'Iddio vivente era l'arcangelo Michele, versetto 9, non ci sono capitoli in Giuda, quindi versetto 9. E che cosa dice? Invece l'arcangelo Michele, quando contendeva con il diavolo disputando per il corpo di Mosè, non osò pronunziare contro di lui un giudizio ingiurioso, ma disse: ti sgridi il Signore. Quindi qui che cosa vediamo, fratelli? Vediamo che un arcangelo come Michele, all'interno delle schede del Dio vivente, non si permise di pronunciare un giudizio ingiurioso nei confronti del diavolo. Ma che cosa disse? Ti sgridi il Signore. Perché c'era un oggetto della disputa, anche se può essere rivestiti da contorni misteriosi, intorno al corpo di Mosè, perché noi sappiamo che nessuno in Israele seppe dove il corpo di Mosè, quest'uomo di Dio, fu seppellito. Ma come è scritto nella scrittura? C'è l'unico caso nella scrittura. È Dio che seppellì il corpo di Mosè, ma non si seppe dove fu seppellito. Perché? Perché si sarebbe trasformato quella tomba nell'attuale Mecca, no? Dove, quindi sappiamo la tendenza del cuore dell'uomo all'idolatria. E quindi che cosa vediamo? Che avvenne una disputa oltre il mondo terrestre tra l'arcangelo, che apparteneva quindi all'autorità della schiera di Dio, e il diavolo. Ma lui non permise di pronunciare un giudizio ingiurioso, ma disse: ti sgridi il Signore. Quindi attenzione, noi non siamo chiamati ad affrontare questo avversario con un atteggiamento di chi pensa di poter ormai appartenere a Dio, di poter offrire e di o poter pronunciare ingiure o altro. Ma è un'autorità straordinaria, fratelli. Romani capitolo 16. Fantastico, fratelli, segnatevi questo versetto che è qualcosa che riempie la nostra vita. Non siamo chiamati noi ad affrontare questo avversario con un atteggiamento impavido e di alterigia, pronunciando, come purtroppo, fratelli, tante volte avviene in certi ambiti anche denominazionali evangelici, dove diventa talmente un'ossessione dove si pensa di poter prendere ruoli ed atteggiamenti che sono completamente sbagliati. Ma guardate che cosa ci dice Paolo nell'Epistola ai Romani capitolo 16 versetto 20. Il Dio della pace, straordinario fratelli, stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. Che bello fratelli. L'adorazione nasce proprio da questa consapevolezza, che quell'avversario che noi non siamo chiamati ad ingiuriare, che noi non siamo chiamati a combattere in maniera proattiva, beh, un giorno sarà stritolato non per la nostra forza, ma l'Iddio di ogni grazia sarà capace di poterci consentire di stritolarlo sotto i nostri piedi. Fratelli, non so questo che cosa suscita nelle nostre vite, ma almeno in me un'esplosione di gioia. Non siamo chiamati ad affrontare questo avversario avendo atteggiamenti ingiuriosi, alimentando atteggiamenti sconsiderati, ma noi siamo chiamati in questo tempo presente a vivere con quell'atteggiamento, con quel sentimento, a vivere con quello che riporterà anche Giacomo nella sua epistola, a resistere, ad attuare un atteggiamento di resistenza, sapendo, come ci ricorda Giacomo, resistetegli stando nella fede. E che cosa dice Giacomo? Ed egli fuggirà da voi. Che bello, fratelli, questo è qualcosa di toccante, qualcosa che dovrebbe proprio alimentare. Questa creatura, fratelli, questo essere spirituale, ha caratteristiche, viene denominato all'interno della scrittura con diversi appellativi. Uno che abbiamo visto nell'epistola di Pietro, qual è? Appunto il diavolo. Perché viene chiamato diavolo? Perché la sua terminologia è legata strettamente a un termine greco, diabolos, che significa calunniatore. Quindi noi quando identifichiamo questo nemico, questo avversario, con l'appellativo di diavolo, stiamo parlando di diavolo inteso proprio nel senso che è un calunniatore. Noi sappiamo che una delle caratteristiche di questo avversario, che cos'è? È il padre della menzogna, Giovanni capitolo 8. Un altro termine con cui viene chiamato questo essere spirituale qual è? Satana. Ma perché? Perché Satana ha la sua origine, il termine Satana nell'ebraico significa essenzialmente avversario. E vi ricordate quando Pietro disse: Signore, non ti avvenga mai che tu riparrai il crocifisso. Gesù che cosa disse? Vattene via da me, Pietro, vattene via da me, Satana, perché tu non hai senso delle cose di Dio, ma degli uomini. E ovviamente non è che Pietro si era trasformato in Satana, ma in quel momento era un avversario, perché il termine Satana significa avversario. Altri termini e altri appellativi che possiamo trovare nella scrittura, in maniera veloce ovviamente perché non è il nostro obiettivo delle nostre riflessioni, è il fatto di essere un seduttore, il fatto di essere un accusatore, il fatto di essere un devastatore. Tutti elementi che evidenziano la pericolosità con cui lui agisce, attua e realizza delle strategie che hanno un unico obiettivo. Sia esso che si presenti con l'immagine del leone, come fa Pietro, sia che egli venga associato all'immagine molto frequente del serpente per la sua capacità di seduzione, ha un unico obiettivo il nostro avversario. Qual è? Divorare. Divorare. Che cosa significa divorare? Significa, fratelli, forse che noi avremo problemi da un punto di vista di incolumità fisica? Dio può usare anche questo strumento, questa creatura, questo essere spirituale, per provocare dei danni anche fisici, come vedremo. Ma quando parliamo del fatto che lui vuole divorare, significa che lui ha un unico obiettivo, quello di produrre dei danni devastanti nella vita spirituale di ogni vero figlio di Dio, portandoli al naufragio della fede. Quando ha raggiunto questo, ha raggiunto il suo obiettivo. Grazie al Signore, fratelli, se siamo davvero rigenerati dalla grazia di Dio, possiamo dire che nessuno ci rapirà dalle mani del Padre. Grazie al Signore per questo. Grazie al Signore per questo. Quindi non potremo assolutamente associare il concetto di divorare alla perdita della salvezza. Grazie a Dio, chi ha fatto sul serio con il Signore, sappiamo che può riposare sulle splendide promesse del Signore, che dice nessuno sarà rapito dalle mani del Padre, e poi dopo dice dalle mie mani. Però divorare significa creare tutta una serie di situazioni all'interno della vita di una persona per portarlo alla devastazione più completa. E allora, fratelli, una volta fatta questa premessa, una volta considerato, fratelli, l'importanza di conoscere il nostro avversario, perché abbiamo riservato questo spazio, fratelli? Perché una delle strategie importanti per poter essere vincitori all'interno di certe battaglie, qual è? Conoscere l'avversario. Ci sono tanti allenatori di calcio che, quando devono preparare delle partite, spesso sono così meticolosi da far passare in rassegna tutta la settimana alla propria squadra nel guardare le tattiche che userà l'avversario. E ci sono dei maniaci in questo senso che non si staccano H24 con i loro occhi attaccati al video per vedere tutti quelli che possono essere aspetti legati alle squadre avversarie. Ecco, credo che possiamo raccogliere in questo senso una importante lezione: quanto è importante conoscere, perché più conosceremo il nostro avversario e più ci consentirà questo di non esporci su un terreno fertile per diventare appunto preda delle sue cattive fauci. Che dire, fratelli, da martedì inizieremo questi saggi consigli uno per uno, ma ritenevo opportuno, fratelli, fare questa premessa che credo non sia banale. Adoriamo Dio per quello che Lui ha compiuto, ma occhio a ricordarci dove siamo seduti, affinché davvero possiamo godere di quella forza e quella saggezza che proviene solo da Dio. A Lui sia la gloria. Amen.
Amen. Vogliamo passare questo tempo in adorazione per quanto abbiamo ascoltato. Amen.